Pace e bene a tutti, mazza, un po' forte, Vi prego di accomodarvi così possiamo iniziare, visto che siamo andati un po' lunghi, altrimenti il pranzo non ci aspettano. Allora, mi hanno chiesto di introdurre, di presentarvi questa catechesi, questo relatore, perché è una persona molto speciale per me e mia moglie Giulia, che purtroppo oggi non è qua con me. Però lo faccio io, mi prendo io questo onere, in realtà è un onore per me presentarlo e vi farò due presentazioni, adesso vi spiego perché. La prima è un po' più ufficiale, perché questa cosa è importante per capire chi è il relatore. Monsignor Giuseppe Tonello è il cancelliere del Vicario Generale del Papa a Roma, quindi sta in vicariato da noi, è un personaggio che ha, immaginate, tanti ruoli molto di rilievo. Fa attività pastorale a 360 gradi, segue un sacco di ordini femminili a Roma, tra cui le agostiniane, le suore di Madre Teresa di Calcutta, sia il ramo contemplativo sia il ramo attivo. Ma noi l'abbiamo conosciuto perché insieme a altri due personaggi romani coordina il gruppo dei 10 comandamenti in tutta Italia. Quindi noi insieme a mia moglie l'abbiamo conosciuto un po' di anni fa. E gli abbiamo chiesto di venire a fare questa catechesi oggi qui, perché è un tema col cui abbiamo già tante volte ci siamo potuti confrontare con lui su questo, ed è stata sempre un'esperienza bellissima. L'altra presentazione, per noi lui è Don Giuseppe, è un carissimo amico, è un amico di quelli con la maiuscola, che alla luce, diciamo, dell'esperienza di Dio sono quegli amici con cui tu ti puoi riposare. Perché noi abbiamo sempre tanti amici, però è gente con cui devi sempre stare un po' sulle spine. Ecco, io auguro a tutti voi di incontrare nella vita un amico come Don Giuseppe, con cui non c'hai bisogno di dimostrare niente, è tutto gratis. E ci abbiamo tante passioni in comune. Prima di tutto ci piace mangiare bene e bere bene. Diciamo, poi a lui neanche si vede, a me sì. E questa cosa della tavola, che sembra una battuta, ma oggettivamente è una cosa straordinaria, perché il Signore ci ha salvati a tavola. Quindi questa è una bellezza che abbiamo condiviso sin dall'inizio. E poi è una delle poche persone, come qualcuno anche dei fratelli che io e Giulia abbiamo qua in fraternità, con cui si può parlare di Gesù con una gioia condivisa. Cioè nessuno deve dimostrare niente all'altro, lo facciamo soltanto per condividere quell'amore che abbiamo ricevuto. Ed è una bellezza gratuita. E allora abbiamo pensato, quando Sor Barbara ci ha chiesto chi proporreste per il convegno di quest'anno il tema della fede, abbiamo pensato subito a Don Giuseppe, per far sì che questo dono che lui ha dato alla nostra vita, e spero che sia anche reciproco anche per lui, lo possiate ricevere pure voi. Buona catechesi.
Buongiorno a tutti. E credo che iniziamo con una preghiera, giusto? Vero? Mi permetto di fare un Ave Maria con voi insieme, perché voglio invocare la protezione della Vergine Maria, questo luogo, Loreto, a me molto caro, poi dirò qualcosa anche. Quindi mi fa piacere pregare un'Ave Maria insieme con voi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E anche voi pregate per me, perché io possa fare questo. Seduti? No, non vi voglio lasciare in piedi tutto il tempo, non so. Allora, innanzitutto vi ringrazio dell'invito. Per me è una novità, anche un'esperienza del genere, perché io conosco la vostra fraternità attraverso Thomas, che mi ha fatto un bellissimo complimento, lo ringrazio, perché sentirsi dire da un amico che tutto sommato sei una persona rilassante, se ho capito... Guardate che non è un complimento da poco questo, eh? Effettivamente ce ne sono già tante di situazioni complicate nella vita. Quindi innanzitutto vi ringrazio dell'invito. Per me è anche un segno stare qui, io a Loreto ci sono venuto, posso dire che stavo nel grembo di mia madre. Io ho 54 anni e tra pochi giorni celebrerò, se Dio vuole, il 2 maggio, il mio 25esimo anniversario di ordinazione. Sono sacerdote. Ma ci tenevo a dirlo, non capito a caso qui a Loreto, io mi sono sentito portato qui a Loreto da Maria, sono certo di questo, so che c'è pure mia madre dal cielo ci avrà messo una mano, sicuro, perché appunto questo luogo, la Santa Casa, il luogo dell'Incarnazione, è un luogo estremamente caro alla mia famiglia e alle mie memorie personali anche, sin da bambino. Da bambino venivo trascinato comunque, perché questo lo dico per tutti i genitori che magari dicono ma forse, non so, mia madre non ha mai avuto dubbi che fosse il caso di trascinarmi a delle cose che lei riteneva buone, e aveva ragione, insomma. E qui c'è anche in fondo mio padre che m'ascolta, perché sempre anche lui accompagnava pazientemente mia madre queste avventure, perché noi vivevamo a Milano, capite, molto lontano, abbastanza lontano, insomma. Poi parlo di 50 anni fa, capite? Quindi era un viaggione, in treno, insomma, parlo di un altro millennio, cioè ho una certa età, come avete capito. Bene, allora, quindi ringrazio voi, ringrazio dell'invito, e appunto vorrei parlare, tema un po' questo, no? Questo incontro sorprendente col risorto, E quindi vorrei proclamare un Vangelo, vi inviterei ad alzarvi in piedi per ascoltare questo Vangelo che proclamiamo, va bene? Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. E conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro, «Che cosa?» Gli risposero, «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Parola del Signore. Bene, un po' lungo, però penso bello, no? Vediamo se riesco. Allora, perché ho scelto questo brano? E c'è una parola nel mio intervento che è l'incontro sorprendente con il risorto, la sorpresa. Mi faceva piacere sottolineare questo, la sorpresa, che è una sorpresa. Perché i doni di Dio sono sorprendenti. Una caratteristica dei doni di Dio, quando arrivano davvero, è che sono sorprendenti. Tutti ci avrete fatto caso, no? C'è qualcosa nei doni di Dio che ci spiazza, e felicemente ci spiazza, voglio aggiungere, perché arrivano per strade inaspettate, per strade che forzano anche uno schema, un paradigma. Ho scelto questo brano perché? Perché siamo nel tempo di Pasqua, e sicuramente tutti voi, tutti noi, stiamo vivendo anche quest'anno, per grazia di Dio, un'esperienza pasquale, ognuno a modo suo. Allora, l'esperienza pasquale ha delle coordinate, potremmo dire, delle coordinate che è importante conoscere. Sicuramente già conosciute da voi, ma ce le diciamo. E qui apro e chiudo una parentesi. Mi sono informato prima se c'erano esegeti presenti qua, mi hanno detto di no. Io chiedo perdono a tutti comunque gli esperti di scrittura, perché io sono un canonista. Quando lui mi ha presentato mi ha detto cancelliere del vicariato, di solito nessuno dice ma che cos'è un cancelliere del vicariato? Il notaio del vicariato, ok? Sono uno che c'ha in mano il codice di diritto canonico. Però certamente oggi non mi avete invitato per parlare dei requisiti di validità dell'atto amministrativo, giusto? Chiaramente, no? Ecco. Voglio dire che di solito mi occupo di altro. Quindi, però, così, prendetelo in maniera così fraterna, come mi viene dal cuore. Allora, mi sembra che questo testo ci dica un aspetto importante dell'esperienza pasquale, e che c'è una delusione. Perché la delusione fa parte della nostra vita. In questo andare di questi due verso Emmaus, di questi due discepoli che conversavano, che si stanno allontanando da Gerusalemme. Che cos'è Gerusalemme? Gerusalemme è il luogo dove, da una parte, c'erano state tante aspettative, tantissime. È la città santa, è la città del Gran Re, la città di Davide, no? È la città anche, secondo la tradizione, dove dovrebbe manifestarsi il Messia. E avete sentito nelle parole di questi due che c'era una grande, lo sappiamo poi anche dai Vangeli, una grande aspettativa su Gesù, messianica. Queste due sono persone deluse, perché? Perché Gesù è morto e sembra tutto finito. Ecco, impattare con la delusione. Questo mi sembra un aspetto molto importante che c'è nella nostra vita. Perché anche la nostra vita spesso è una vita che tende ad allontanarsi dai punti di riferimento. Quando c'è una delusione, che cosa facciamo noi? Più o meno tutti. Ci allontaniamo dai punti di riferimento, in questo senso Gerusalemme. Per andare dove? Interessante anche dove vanno. Vanno a Emmaus. Emmaus non è un posto qualunque, Penso che sapete che è citato nell'Antico Testamento, nella prima lettera dei Maccabei, libro dei Maccabei, e in particolare nel capitolo 4, perché forse conoscete un pochino l'epopea dei Maccabei, che sono questa famiglia, che è iniziata con un certo Mattatia e poi dai suoi figli, che più o meno nel 175 o giù di lì avanti Cristo si oppone a un tentativo di ellenizzazione forzato. C'era un certo Antioco IV Epifane, uno di questi sovrani, la storia a grandi linee, diciamo più o meno, penso la conoscete tutti, no? Dopo che era morto Alessandro Magno, questo suo grande impero che si era formato velocemente, non si era frammentato, i generali, i diadochi, e poi hanno messo in piedi delle dinastie. Queste dinastie, in particolare questa dei Seleucidi, cioè questo tizio, ma comunque non voglio fare storie, sono cose veloci, insomma, quindi anche perdonate anche gli storici, perché certamente dirò qualche strafalcione. E, di fatto c'è questo tizio comunque che è uno tra i più feroci, diciamo così, oppositori della fede di Israele. Perché la fede di Israele lui la vede come un ostacolo appunto all'ellenizzazione, alla globalizzazione della cultura. Vedete che anche oggi ci abbiamo un po' questo problema, anzi un po' tanto direi, perché c'è una forte volontà in tanti posti anche dell'Europa, del nostro paese, di fare un'operazione culturale del genere, cioè un'omologazione culturale. Bene, chi erano i Maccabei? I Maccabei erano questa famiglia che è stata leader di una grande sommossa popolare, molto interessante anche questo, di fatto, quindi non dall'alto ma dalla base, diciamo così, che si è opposta a questa ellenizzazione. E a Emmaus, dice il primo libro dei Maccabei, nel capitolo 4, c'è stata una grandissima vittoria di questi ebrei, guidati da Giuda Maccabeo, inaspettata, perché avevano vinto contro forze preponderanti. Avevano vinto contro un esercito 10 volte più potente. Dopo che Giuda aveva invocato, c'è una bellissima preghiera che Giuda fa, che è anche una ringa, diciamo così, no? In cui appunto questo condottiero invoca la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E questo Dio lotta col suo popolo, il Dio di Israele lotta col suo popolo e vince per il suo popolo. Quindi, perché ho raccontato questo, che poi fosse conosciuto da alcuni o meno, non so. Perché andare verso Emmaus, capite, ha un valore simbolico. Che cosa vuol dire andare verso Emmaus? Vuol dire andare verso un luogo che ti ricorda un momento bello, che ti ricorda un passato che ti ha infiammato. Il problema qual è? Che il presente è deludente, che Gerusalemme la stanno lasciando, l'hanno lasciata alle spalle. Ecco, allora questo incontro sorprendente, con chi innanzitutto? Con uno sconosciuto, perché Gesù, avete visto, si avvicina come uno sconosciuto. Ecco, fare esperienza della risurrezione vuol dire anche questo, dice Luca, vuol dire permettere a Dio di infilarsi dentro, diciamo così, in modo inaspettato. E avete fatto caso, Gesù sembra uno sprovveduto, questo sconosciuto sembra uno sprovveduto, uno che fa domande, dice, ma di che state parlando? Dice, beh, solo tu a Gerusalemme sei così forestiero? Non sai quello che è successo? Parla tutta Gerusalemme. C'era questo Gesù di Nazaret, straordinario, profeta accreditato da Dio in opere e segni. Ci avevamo sperato tanto che fosse lui a liberare Israele. Ecco, la delusione va insieme, vedete, a questa, viene, se volete dire, tirano fuori il rospo, tirano fuori il rospo, questo Cleopa, sputa il rospo. Qual è il rospo? Che noi avevamo un'aspettativa. Noi siamo state persone che abbiamo investito su questo Gesù di Nazaret. E abbiamo fatto un investimento di cuore. Voi capite che una dimensione importante della fede è l'affidamento. Loro gli stanno dicendo questo a questo sconosciuto. Noi siamo rimasti profondamente delusi nel nostro affidamento. Profondamente delusi. Perché? Perché per noi era fondamentale che ci fosse una svolta. Una svolta che, capite, per loro, per Israele, soprattutto per come viveva le cose all'epoca, ma anche per oggi, in definitiva, perlomeno per una parte di Israele, non era soltanto politica, era anche religiosa. Era una modalità, quello che si aspettava Israele da questa figura messianica che doveva venire, che era identificata a volte con una figura un po' davidica, vicina al grande re Davide, soprattutto questa era quella più popolare, diciamo. Ma anche Mosè, un altro paradigma, no, se volete, no, storico, importante, era Mosè, il grande legislatore, ma anche il grande combattente. Giuda Maccabeo l'ho appena citato, no, quella più, diciamo, battagliera. No, ecco. Quindi ci sono grandi figure nella storia di Israele, nel passato di Israele, che avevano riempito, capite, no, l'immaginario. È così. Di che cosa si riempie la nostra aspettativa? Di figure concrete. L'aspettativa che Dio si manifesti nella storia, che Dio entri nella storia, a cambiare la storia, prende sempre una dimensione, non è astratta. Ognuno di noi ce l'ha nel cuore. Magari non è consapevole di questo, no? Quando si diventa consapevoli? Spesso di fronte alla delusione. Che la delusione che cosa fa? Fa sì che uno dica, beh, mi sono sbagliato. Io pensavo che, però non è così. Ecco, questa è la crisi di questi due, che vanno verso Emmaus, simbolicamente, cioè verso il luogo che ci parla ancora, in qualche modo, perlomeno come ricordo, del fatto che Dio si è manifestato, e si è manifestato secondo quello schema, secondo quel paradigma, che ripeto, tutti abbiamo nella testa, tutti, e nel cuore. Abbiamo un paradigma secondo cui Dio si dovrebbe manifestare nella storia, dovrebbe entrare dentro nei nostri fatti, nella nostra vita. Dovrebbe cambiare le cose, dovrebbe salvare, perché il punto è questo. Non è un punto così da poco. Come Dio salva l'uomo veramente? Che forma prende questa salvezza? Questa è la crisi di questi due. No, perché noi ci aspettavamo che questo Gesù di Nazaret potesse cambiare veramente le sorti. Le sorti non solo politiche, capite? Ma anche religiose. Potesse incidere, per esempio, al tempo, sapete, conoscete tutti i Vangeli, immagino, no? Vi siete resi, penso, conto di quanto fosse formale il culto del Tempio. Sapete che nei Vangeli, per esempio, è raccontato che Gesù fa degli atti molto forti, profetici, di purificazione del Tempio. Ricordate questo, no? Dicendo, no, per esempio, portate via queste cose, no? Voi avete fatto della casa del Padre mio un luogo di mercato, ecco, no? Cioè, luogo di scambi, e così via. Quindi Gesù sembrava condivideva, evidentemente, questa critica istituzionale, in qualche modo, a un formalismo. Gesù ha suscitato tante aspettative negli ultimi della terra, nei poveri, in quelli che non contavano niente. Sembrava venuto il loro momento. Ecco, questo è il punto, no? Cioè, molto serio, cioè, persone che sono rimaste deluse, dice, ecco, noi credevamo in tutto questo e non c'è più. Cioè, credevamo in questo Dio della storia che cambia le sorti delle persone, che interviene sulle situazioni concrete, che dà una forma diversa alle istituzioni, alle relazioni, e invece no. E in questo vuotare il sacco, ecco, Gesù si inserisce, questo sconosciuto, e comincia a parlare. Anche perché questi gli hanno detto, dice, fra l'altro, ci sono anche alcune donne delle nostre, perché sapete che all'epoca le donne non è che fossero molto considerate, no? Soprattutto, per esempio, in Israele non potevano testimoniare, per esempio. Nei processi non testimoniavano, cioè non era nemmeno considerata particolarmente autorevole la parola di una donna. Dice, alcune donne delle nostre sono state al sepolcro, hanno visto che c'è stata questa presunta apparizione di angeli che dicono che lui è vivo, che in realtà non è morto, ma in realtà lui non l'hanno trovato. Cioè, una grande confusione, capite? E Gesù dice una cosa molto, molto seria. Dice, alcuni dei nostri, ecco, dicono, no, sono andati alla tomba e hanno trovato, come hanno detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ecco, lui non l'hanno visto. Il problema è quello, vederlo. Disse loro, stolti e lenti di cuore, tardi di cuore, si diceva nella versione precedente, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco, questo mi sembra estremamente importante. Di che cosa c'è bisogno per fare esperienza di risurrezione? C'è bisogno che Cristo entri nella nostra vita e ci aiuti a riconfigurare il nostro paradigma. L'incontro pasquale con Cristo, risorto, in Luca, qui è evidentemente possibile, perché c'è un riconfigurare un paradigma, un'aspettativa. Se queste due persone, seguendo la loro aspettativa, andavano lontani, andavano a Emmaus, andavano, se volete, verso un passato, non verso un futuro. Il rischio è quello lì, di andare verso un passato, verso una nostalgia di cose grandi, di cose che... quelle le avevo capite, ecco. Come Dio si era manifestato lì, lo avevo capito. Era molto chiaro. Avevamo stravinto di fronte a un nemico soverchiante. Quindi quello è, capite, non ci vuole molto per attribuire questo a, diciamo, un miracolo, no? Qualcosa di straordinario dove Dio è intervenuto. Dice, questo proprio invece, che questo sia morto così male, malamente, sulla croce, questo proprio non l'ho capito. Che questo sia stato ripudiato dalle massime autorità religiose, non l'ho mica capito, cioè, capite, no? Ecco, allora Gesù dice, no, attenzione, attenzione, perché in realtà dentro la scrittura, e qui arriva un punto importante, il rapporto con la scrittura. Io sono personalmente molto appassionato, Thomas e chi mi conosce lo sa del rapporto con la scrittura, perché questo è stato anche fondamentale per la mia chiamata ad entrare seriamente nella Chiesa. Io sono uno che c'è nato dentro la Chiesa, perché mia madre, come avete capito, penso, quello che ho detto prima, persona estremamente religiosa, religiosità di una fede anche molto tradizionale, molto sana, molto, molto mariana. Però se io ricordo come ci stavo a 20 anni, io vi ricordo per esempio chiaramente uno dei momenti importanti della mia vita fu quando, andando all'università, noi eravamo obbligati, io ho studiato in Cattolica a Milano, giurisprudenza, eravamo obbligati a fare gli esami senza poi che valessero granché, cioè anzi proprio niente, ma insomma dovevamo farli per forza anche di teologia. C'erano 3 all'epoca, adesso non so se sia ancora così, ma io studiavo giurisprudenza ma dovevo fare 3 esami di teologia. E allora cercai di scegliere delle cose che, vabbè, dice, vediamo un po' tra quello che offrono. E mi ricordo che feci, il primo corso che ho fatto fu sulla Dei Verbum, forse qualcuno di voi ha letto. Consiglio a tutti di leggerla comunque, una delle costituzioni del Concilio Vaticano II, sulla Divina Rivelazione. E mi ricordo questo professore, cioè proprio questa fotografia di questo giovane prete, esile, no? Che diceva che il cuore di questa Costituzione Apostolica affermava, cioè la sintesi, che la rivelazione non è un concetto, non è sapere delle cose di Dio, ma è l'incontro personale con Cristo. Io mi ricordo, anche dove stavo seduto, stavo in fondo, ascoltavo questo e mi colpì questa cosa, perché io ci avevo 19 anni, ci avrò avuto, neanche 20 anni, e mi sono fatto una domanda seria, mi dice, ma io ce l'ho avuto questo incontro personale con Cristo, anche se io sono cresciuto dentro una famiglia cristiana, sono stato in chiesa sin da ragazzino, addirittura portato in giro per i vari santuari, non soltanto a Loreto, anche a Padova, non so, Sant'Antonio, queste cose qua. Capito? Me lo sono chiesto. E quella domanda fu molto importante per me quel giorno. Molto importante perché sentii che lo Spirito Santo, non sapevo che era lo Spirito Santo, però poi ho capito che lo Spirito Santo, che veniva e mi interpellava a me. Mi diceva, ma tu mi conosci Giuseppe? C'ho una faccia per te? Questo mi stava dicendo Cristo. O sono un'idea? O sono una serie di regole, diciamo, di una forma di vita morale, anche di liturgie, non so, ecco, tutto un mondo, se volete, no? Che era quello della mia vita fino a quel momento. Per questo ho avuto anche degli incontri molto importanti nella mia vita, con persone che mi hanno annunciato seriamente il Vangelo, finché non è sbocciata, quando avevo 23 anni, questa intuizione, che Dio mi chiamava a giocarmi tutto sulla cosa più bella, che era quella di poter ridare quello che io avevo ricevuto. Siccome a me questo mi aveva cambiato la vita, nel giro di 3 anni la mia vita è cambiata profondamente, ho detto questo sì, e oggi grazie a Dio, dopo 25 anni, sto qui grato a Dio di questo, di aver intuito che effettivamente non c'è una cosa più bella che ridare quella vita che avevo ricevuto. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Questa un po' è stata la parola che mi ha sempre accompagnato sin da quel momento. Certamente poi questo ha preso tante forme, ma tornando a questo testo, ecco, questo mi sembra molto importante, cioè che c'è un cuore appesantito da che cosa? Appesantito certamente dalla sofferenza tante volte, dalla delusione, ma anche appesantito dal fatto che ci sono nella nostra vita tante aspettative a cui noi non vogliamo rinunciare, perché un conto è la fiducia, fondamentale, l'affidamento, la fiducia. Questi qui erano persone che hanno dato fiducia a Cristo, che si sono affidate, ma con uno schema, non so se mi spiego, capite, con un paradigma. E non erano consapevoli di quanto questo paradigma, questo schema, fosse lontano da quel segreto che il cuore di Cristo rivelava, quel segreto che il cuore di Cristo crocifisso ha rivelato, che quella era la forma con cui Dio amava il suo popolo, più profondamente, in modo più vero. Sì, c'era stato anche amore, se volete, nella vittoria di Emmaus, diciamo, no? Anche in quella manifestazione di Dio. C'era stata manifestazione di Dio nel Mar Rosso, nel cammino nel deserto, le grandi manifestazioni, no? Dell'Antico Testamento. Certo, sì, quelle sul Sinai. Però ce n'è una più profonda, più vera, più risolutiva, quella che cambia le sorti dell'uomo. Perché? Perché entra là dove l'uomo non può entrare, nella morte, nel fallimento, appunto il mistero della croce. Ecco, Gesù questo segreto apre, spezza, c'è nell'Apocalisse questa immagine dell'agnello immolato che spezza i sette sigilli del rotolo. E questo è importante, cioè questo fatto che la storia, il senso della storia è qualcosa di sigillato per noi. Deve spezzarli Cristo, questi sette sigilli. Deve spezzarli colui che ha lo spirito dell'agnello immolato, che è l'agnello immolato. Allora, questo, vedete, permette a queste persone di dire a Gesù, fermati con noi, a questo sconosciuto, e di celebrare, se volete, con lui questo segno della frazione del pane, della fratio panis. E lì si aprono i loro occhi, quando Cristo spezza il pane. E dicono gli esegeti, questo mi permetto di dirlo perché anche se io non sono esegeta però so che è così, che in fondo che cosa sta dicendo Luca? Dove farà sempre esperienza della risurrezione la comunità cristiana? Nella celebrazione dell'Eucaristia, che però è fatta di proclamazione della parola e di frazione del pane. Capite? Questo mettere insieme le due cose è fondamentale. Difatti lo dicono loro, non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre ci interpretava le scritture? Non è vero che stava preparandoci a questa caduta del velo? Deve cadere il velo. Questo. Perché? Perché allora io posso accogliere Cristo risorto nella sua novità. Non è il Cristo di prima. Questo è tipico anche delle apparizioni pasquali, lo sapete, no? Che all'inizio fanno fatica a riconoscere, anche Maria di Magdala, per esempio, no? In Giovanni. Fanno fatica a riconoscere Gesù. Perché? Perché deve, appunto, c'è una precomprensione dentro di noi. C'è una serie di ostacoli che devono cadere. Per questo è un incontro veramente sorprendente, perché rompe questa barriera anche di ottusità, di pesantezza del cuore, per tutti noi. Ed è molto bello in Luca, continuo ancora qualche minuto e vado finendo, perché non è che ho intenzione di commentare tutto passo per passo, ma ho voluto leggerlo poi anche l'apparizione agli undici, perché vedete, questi tornano a Gerusalemme, cioè là non vanno più a Emmaus, perché non ne hanno più bisogno. Non hanno più bisogno di... non stanno più cercando il passato, non stanno più cercando il sapore, quell'antico sapore che ci ha rallegrato, che ha rallegrato il popolo di Israele. Hanno un sapore nuovo in bocca adesso, che è quello di questo pane spezzato da Cristo, questo segno della sua umanità spezzata, perché quello che ha fatto Gesù è spezzare la sua umanità sulla croce, perché potesse dare spirito di vita a tutta l'umanità. Vedete che Gesù sulla croce, morendo sulla croce, dona lo spirito e fonde lo spirito. E c'è questa apparizione, mentre loro tornano, agli undici, che sono radunati, secondo la tradizione, nel Cenacolo, e lì c'è l'apparizione di Cristo risorto, che porta il suo dono, la pace. Gesù aveva detto, io vi do la pace, vi lascio la pace, non come la dà il mondo io la do a voi, perché come la dà a lui? Mostrando le sue mani e i suoi piedi, cioè le sue ferite gloriose. Noi sappiamo che Gesù appare con le sue ferite gloriose, cioè che non sono più per l'uomo un segno di rimprovero. Gesù non mostra mani e piedi per rimproverare qualcuno, per accusare qualcuno, ma per dire la morte è vinta, il peccato è vinto. E il peccato è molto concreto per questi undici, perché è il loro peccato di paura, di fuga, di fronte al pericolo. Pietro lo ha rinnegato, uno addirittura lo ha tradito per pochi soldi, 30 denari non è molto, eh. Capite? Questo è molto concreto il peccato per il gruppo apostolico. Ecco, questo è fondamentale, questa apparizione di Cristo risorto. Questo è bellissimo Giovanni, penso che conoscete, no? Che è proprio questo segno fortissimo del perdono. Che cosa porta Cristo? Qual è il segno convincente della risurrezione? Qual è la cosa più sorprendente di tutte alla fine? Che i nostri peccati sono perdonati. Che non dobbiamo pagare niente, niente. Che un altro ha pagato, che il fatto di essersi caricato della nostra morte, questo certo lo ha schiacciato, lo ha ucciso, ma lui, il Padre lo ha risuscitato e lui è più forte di questa morte. Questa è la buona notizia. E avete visto che per convincere di questo Gesù deve fare un gesto, e qui vado verso la fine, e mi piace perché ha citato delle nostre mangiate, insomma, non che succeda così spessissimo purtroppo. Comunque, anche quelle hanno un loro significato. È interessante perché vedete, in Luca è l'unico che parla del mangiare il pesce, penso che lo sapete. Avete visto, no? Che c'è questa situazione un po' strana, per cui all'inizio sono terrorizzati perché pensano che sia un fantasma. Chiaro, no? E increduli. Però poi Luca, man mano che va avanti l'incontro e Gesù li rassicura e dona questo segno del perdono, della vittoria sulla morte, loro sono contenti, avete notato, no? Però sono ancora increduli. Quindi c'è questo, se avete questo virus terribile dell'incredulità, che è difficile da guarire dentro di noi. E cosa fa Gesù? Mangia il pesce. Dice, portatemi del pesce, va bene. Segno risolutivo, ok? Secondo Luca. Che vuol dire questo? Beh, mi piace leggerlo così. Cioè, Gesù dice, guardate, è così vero che io sono vivo e che vivo di una vita che non muore più, che tutto quello che abbiamo vissuto insieme, sempre, la cosa che probabilmente hanno fatto più di frequente tra loro è stato mangiare pesce, erano pescatori, immagino che varie volte saranno andati a buttare le reti o l'amo a pescare qualcosa, no? Quindi i gesti della quotidianità, quello che abbiamo condiviso per tanti anni, che ci ha rallegrato, i gesti di quella fraternità, vi dico, sono celesti, appartengono a Dio. Non appartengono soltanto a questa creazione, ma anche alla nuova creazione. E questo è importante, io vi auguro di cuore, perché avete visto che poi questo Vangelo che abbiamo proclamato finisce con questo dono dello Spirito, no? So che a voi è molto caro, giustamente. Bene, ecco, questa è la missione, io penso che può essere importante anche per voi, per noi, per questa generazione. Cioè poter andare al mondo con questo Spirito di Cristo risorto, che porta, secondo queste coordinate di Luca, porta tantissime cose, ma due in particolare, di quelle che ho detto, le sottolineo. La prima, il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Perché di questo il mondo ha bisogno, e oggi più che mai, sempre. Ma questo è fondamentale. Innanzitutto dobbiamo riceverlo noi. Si deve fare carne nella nostra vita. Questa misericordia di Dio. Non a caso ne parla tanto il Santo Padre, no? Sapete? Spessissimo parla, soprattutto a Santa Marta, penso che avrete letto anche tante omelie sue, immagino. Comunque leggete le omelie di Santa Marta, soprattutto una parte dei grandi documenti, se volete, è uscito uno anche adesso, ma le esortazioni apostoliche, eccetera. Però queste omelie sono piene di una sapienza straordinaria. Tantissime volte a me colpisce, parla di questa misericordia, cioè che poi è legata esattamente a questa presenza dello Spirito che dà la vita di Dio, questa è la misericordia. Non è una specie di, non so, di spugna che cancella le fragilità o gli errori, no. È che la nostra vita è trasfigurata dalla vita stessa di Dio, che diventa in noi, cioè questo partecipare alla vita filiale nello Spirito. Per cui noi prendiamo la forma di Cristo, anche con tutta la nostra fragilità. Questo è il primo dono pasquale. L'altro è quello di poter dire al mondo che tutto quello che il mondo, questo segno del pesce, no? Ecco, tutto quello che il mondo vive a volte in modo superficiale, in modo così anche banale, in realtà no, è prezioso. La nostra condivisione quotidiana è preziosa, la nostra frequentazione tra amici, amicale, è preziosa. I segni di accoglienza reciproca, di fraternità, sono tutti importanti per noi cristiani. Esprimono una dignità che è più grande. Esprimono qualcosa che chiama il cielo, che non chiama soltanto questa creazione, ma chiama una nuova creazione. Questo. E questo è un dono pasquale per tutti noi. Quindi io vorrei fermarmi qui, non vorrei dire altro, penso di aver detto abbastanza, di essere stato dentro anche nei tempi, più o meno. E quindi vi ringrazio molto dell'attenzione, che il Signore vi benedica a tutti e vi rallegri.